Per prima cosa ringrazio Patrizia Gabrielli, Enrico Nisti e Lorenzo Bertuccelli per questa occasione che ci hanno dato. Ho già sottolineato nella relazione introduttiva che l'aspetto plurale del dibattito storico è da considerare un elemento essenziale, non solo perché tiene lontano da tutti noi lo spettro del pensiero unico, ma perché comunque introduce una dialettica fra punti di vista diversi che nel ripercorrere vicende di questa complessità comunque è di aiuto a ciascuno. Guardate, c'è un elemento che bisogna sottolineare, e cioè è stata usata da più persone che sono intervenute la parola revisionismo. È un approccio, come sapete, storico, scorretto, che però ha una caratteristica: non attiene alla interpretazione dei fatti, ma attiene alla scorrettezza nella ricostruzione dei fatti. Ed è lì che noi ci dobbiamo intendere. Perché se usiamo questa parola in libertà, evidentemente non riusciamo più ad avere la stessa base da cui partire nella ricostruzione e nella, soprattutto nella argomentazione. È una categoria che riguarda qualsiasi scienza umanistica, si applica al diritto, si applica alla filosofia, e cioè occorre che comunque la base di partenza sia ricostruita in termini di correttezza. Io sono convinto che nella ricostruzione storica sia assolutamente necessario che i fatti tornino in tutta la loro materialità. Vedete, la storia del fascismo e dell'antifascismo a Modena è talmente netta come percorso, prima io ho ricordato particolarmente quello che è successo in quest'aula e ai miei predecessori, come ovviamente doverosamente si deve fare nelle mie funzioni, ma questo lo possiamo legare a qualsiasi altro tema. Tutto questo porto un po' a considerare superate, sono d'accordo con Garagnani, e poi anche su un'espressione che ha usato Barcaiolo, che ha detto una cosa non molto diversa. Guardate che dietro questa espressione, lettura condivisa della storia, c'è un equivoco e un'ambiguità che devono essere assolutamente tolti via, nel senso che è chiaro che la lettura condivisa sui fatti sfonda una porta aperta, nel senso che è ovvio che deve essere in questi termini, ma una lettura condivisa sulle interpretazioni non so neanche se sia ipotizzabile, cioè se non sia addirittura un elemento posticcio che viene messo lì e per nascondere un falso unanimismo che alla fine si realizza soprattutto o con un accordo con reciproche reticenze o anche con un accordo a non farsi del male reciprocamente. Cioè sono argomenti questi prepolitici e preanalisi storica che debbono essere completamente accantonati. Tenete presente però, e questa è la mia osservazione, io ho sentito solo alcune considerazioni di Enrico Nisti, poi sono dovuto dare a un'altra iniziativa che ho fatto in fretta e furia e poi sono immediatamente tornato. E poi li ha riprese anche Bertuccelli. C'è un tema che è completamente diverso rispetto a quello della ricostruzione storica e del revisionismo. È il tema di, ferma restando ovviamente la chiarezza sulle ragioni della resistenza, la chiarezza su cosa significò il fascismo nel nostro paese, c'è un tema che è quello del metodo che è stato seguito nel nostro paese per elaborare e consentire al paese di elaborare i conflitti che sono nati in quel periodo storico. è un capitolo nuovo della storia, perché se in nome di una falsa pacificazione emergono gli armadi della vergogna, io non sono d'accordo, non è quello il metodo, assolutamente non può essere quello. Cioè, ricadiamo in quel falso unanimismo in cui si fa finta di avere dei punti di ricaduta in comune, in realtà si blocca proprio la ricerca storica, che è quella di ricostruire anche in sede giudiziaria gli elementi di verità. Questa è una riflessione, io ebbi, prima di essere sindaco, ebbi questa straordinaria esperienza, cioè di, siccome fra le tante cose faccio anche il penalista, di costituirmi parte civile per i figli di una delle vittime nella strage del Panaro, fu il primo processo dell'armadio della vergogna, e queste sono riflessioni che ho sentito molto sulla pelle. Non è quello il metodo per fare, per creare una base ragionevole in cui dopo un conflitto di quella portata si sa bene che possono perdurare conseguenze, come si diceva all'epoca, si sa benissimo che non si può fermare un treno in corsa e che l'avere partecipato a eventi bellici trasforma dentro profondamente le persone che talvolta proseguono in azioni che ormai nulla più hanno a che fare con gli eventi bellici. Sotto questo profilo bisogna dire che nel nostro paese molto si è fatto, ma per una serie di motivi che non sono ragioni, molto non si è fatto. E molta della conflittualità che oggi troviamo deriva dal fatto che quell'armadio della vergogna, cioè quel concentrare i processi a Roma, nasceva dall'esigenza, come c'era stato in Germania, di fare anche in Italia un processo tipo Norimberga, e poi in conseguenza delle spaccature politiche del paese, che allora governava, decise che quel percorso andava interrotto, compiendo un misfatto contro la storia e la corretta lettura della storia. Veramente che solo il coraggio del procuratore generale militare Intellisano riuscì a smuovere. Fu un atto di coraggio, si potrebbe dire un atto di lealtà militare quello che fu compiuto in questa. Cioè, insomma, il compito del procuratore della Repubblica è quello di portare avanti l'indagine, non di insabbiarle, e da quella scelta nacque questa importante lettura storica. Questo mi pare che sia un po' il problema che oggi può trovare in questo paese una ampia condivisione. Il riferimento che faceva Nistri all'amnistia che fu fatta nel 1946, non era un'amnistia totale, una parte c'entrava e una parte non c'entrava, quella che non c'entrava doveva essere processata, invece è finita dentro quell'armadio, come mai? Ecco, quindi la lettura che deve essere data dei fatti che si sono verificati dopo che il conflitto era ultimato è stata una delle conseguenze di ulteriori spaccature all'interno del paese e di ulteriori incomprensioni. Ecco, per questo che quando mi è stato detto che si era suggerito di dare una lettura plurale anche con sensibilità storiche diverse, io sono stato molto favorevole, non solo perché dobbiamo, la sfida del pluralismo noi la dobbiamo accettare, ma dobbiamo anche essere certi che dal confronto di posizioni diverse alla fine emergono dei passi avanti per tutti. Ovviamente non deve trattarsi, sono d'accordo in questo, non deve trattarsi di revisionismo, non deve trattarsi di letture di comodo, ma nel momento in cui si resta nel corpo del filone della lettura, in cui le coordinate restano, io penso che questo sia un bel esempio di come si può affrontare un tema di questa importanza. Come lo può affrontare una città che ha avuto sindaci come Teglio e Corassori, e come lo può affrontare una città che porta sul suo gonfalone la medaglia d'oro della Resistenza.
Io ci tengo a salutare tutti, veramente quelli che insomma sono ancora